E con la politica regionale che apriamo la seconda parte del nostro giornale dedicato come di consueto alle note regionali e locali. Niente accordo con Forza Italia, almeno non ancora. E questo è il tema più spinoso per la formazione della prima giunta Musumeci. Ieri lunga riunione tra il governatore Nello Musumeci e il commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè e il suo vice Francesco Scoma alla ricerca di un'intesa prima di tutto sui tempi, perché Miccichè vorrebbe posticipare la formazione della giunta all'indomani della definizione degli assetti nell'ufficio di presidenza dell'ARS, mentre Musumeci ha fretta per potersi mettere subito al lavoro. Il governatore però, come già detto ieri, ha le idee abbastanza chiare sui nomi e deleghe. Gaetano Armao, vicepresidente, assessore all'economia, Roberto Lagalla, assessore alla formazione professionale e istruzione, Vittorio Sgarbi, assessore ai beni culturali, Ruggero Razza alla sanità, Totò Cordaro al territorio e ambiente, Mimmo alle attività produttive, anche se circola il nome di Margherita La Rocca Ruvolo per un incarico ancora da comprendere. Manca a questo elenco il nome dell'assessore di Lega e Fratelli d'Italia, se Razza, come sembra, sarà in carico al presidente in persona. Si fanno ancora i nomi di Giampiero Cannella, Alessandro Aricò, Marco Falcone, Edi Bandiera, Riccardo Gallafflitto, Santi Formica, Giovanni Mauro e Giuseppe Guaina. La giunta per Musumeci deve vedere la luce entro giovedì 30 novembre, ma si spera di farcela prima, ovvero lunedì 27 o martedì 28 novembre. Per quanto riguarda l'ARS, proseguono le manovre più o meno ufficiali con la possibilità di un accordo tra la maggioranza di centrodestra e il PD in funzione soprattutto anti-grillina. Sul piatto ci sarebbe l'ufficio di presidenza, l'ARS, e il conduttore delle trattative sarebbe Gianfranco Miccichè in persona. Una delle due poltrone di vicepresidente dell'ARS, quella riservata all'opposizione, potrebbe andare ad un esponente Dem e non ai 5 Stelle. Una mossa che, se sarà confermata, ancora siamo appunto ai sussurri, avrebbe l'intento di smussare qualche angolo, premiando un'opposizione che si immagina meno intransigente rispetto ai grillini. La segreteria del Partito Democratico ha già tuttavia smentito ogni ipotesi di accordo. Si chiamerà Open e si terrà il 20 gennaio la Leopolda Sicula. Ad annunciarla Davide Faraone, che afferma: «Costruiremo le condizioni per essere competitivi alle elezioni politiche di marzo e pronti a batterci e vincere in tutti i collegi uninominali della Sicilia. Faremo», si rivolge anche al nuovo presidente della regione, «senza polemica, dico al presidente della regione Nello Musumeci di darsi una mossa». L'ho chiamato, prosegue Faraone, immediatamente dopo la sua elezione, la sera del 6 novembre, augurandogli buon lavoro e assicurandogli che non sarebbe venuto meno il rapporto istituzionale. Oggi, aggiunge l'esponente renziano, gli chiedo di non perdere tempo con la composizione del suo esecutivo. Faccia subito, è indispensabile che il presidente della regione discuta con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, i provvedimenti utili per la Sicilia prima che la legge di bilancio sia approvata in Parlamento. Nel Partito Democratico di Siracusa è già resa dei conti. L'ex assessore regionale alla formazione Bruno Marziano invita il segretario provinciale Alessio Lo Giudice a convocare gli organismi di partito in vista delle politiche. Poi lo accusa apertamente di avere stipulato un patto anti-marziano e di avere promesso l'elezione al Parlamento nazionale del sindaco di Carlentini Pippo Basso. 50 euro in cambio di un voto, inchiesta sulla compravendita di Acireale. La Procura di Catania apre un fascicolo sul caso denunciato dalle Iene che riguarda Castro di Forza Italia. Cancelleri attacca sul blog di Grillo. Il risultato elettorale è stato contaminato. Anche la Corte dei Conti ha emesso l'ultimo atto per l'approvazione definitiva e il finanziamento dei progetti inseriti all'interno dell'avviso 13 dell'Assessorato regionale all'istruzione e formazione. La registrazione permette finalmente di avviare le attività dei corsi di specializzazione per i giovani laureati dell'area medico-sanitaria che vogliono approfondire ulteriormente la propria preparazione accademica. I progetti sono inseriti nell'ambito del programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, con il quale la Regione Siciliana intende sostenere quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, in attuazione della strategia Europa 2020. Ex provincia, il segretario regionale del sindacato CSA Giuseppe Badagliacca e il coordinatore ex provincia Santino Paladino hanno chiesto un incontro urgente per trovare soluzioni immediate per enti che non riescono più a garantire i servizi della collettività e sono ormai ad un passo dal dissesto finanziario. La situazione drammatica delle ex province, si afferma in una nota, deve essere al centro dell'agenda politica del nuovo presidente della regione Nello Musumeci. Il mancato trasferimento di adeguate risorse da parte del governo regionale e la recente sentenza del TAR Sicilia hanno confermato l'inerzia dell'ex governo regionale, che rischia di provocare l'imminente fallimento, aggiungono i sindacalisti. Ragusa, si chiude il tour del settimanale Panorama, un servizio di Giovanna Cannizzaro.
Tutto pronto per la tappa ragusana di Panorama d'Italia, il viaggio a cura del settimanale Mondadori alla ricerca del bello visto da vicino, che sta portando nel capoluogo ibleo sino a sabato prossimo 25 novembre grandi nomi nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, ma non solo. Tra gli ospiti dell'iniziativa c'è l'astronauta Umberto Guidoni, ma anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che terrà una lezione al Duomo di San Giorgio, lo scrittore Mimmo Gangemi, il magistrato Giovanni Legnini, il direttore generale assessorato istruzione, formazione e lavoro Regione Lombardia Gianni Bocchieri, ed ancora i campioni sportivi Rachele San Giuliano, Mara Sant'Angelo e Moreno Torricelli, gli chef Peppe Venezia e Giovanni Galesi e, per la prima volta dopo l'insediamento a Palermo, il governatore Nello Musumeci. Quattro giornate dense di eventi di grande prestigio dedicati all'analisi economica, all'impegno sociale e alla cultura. È un'iniziativa importante, commenta il sindaco di Ragusa Federico Piccitto, che dà ancora una volta alla città di Ragusa la possibilità di avere un palcoscenico nazionale. Sono tanti gli aspetti che fanno di Ragusa una location attrattiva. Il fatto che Panorama non solo abbia inserito Ragusa nel suo circuito, ma l'abbia scelta come tappa finale del suo tour, è la dimostrazione che quanto abbiamo fatto negli ultimi anni in campo turistico, nell'attenzione al decoro urbano, nella creazione di nuovi spazi di condivisione, costituisca un lavoro ben fatto. Tantissimi gli appuntamenti in calendario per la tappa iblea del Tour Panorama d'Italia, progetto promosso per la prima volta nel 2014 dal settimanale Panorama, per scoprire la ricchezza del nostro paese e raccontarla attraverso le migliori realtà aziendali, imprenditoriali, i più apprezzati talenti e i suoi luoghi più ammirati al mondo. 10 le città toccate quest'anno dal Tour partito lo scorso marzo, tra cui appunto il capoluogo ibleo, tappa conclusiva unica in Sicilia, che sta ospitando conferenze, approfondimenti, dibattiti, persino show cooking con ospiti di fama nazionale. A moderare gli incontri saranno i giornalisti di Panorama ed il direttore Giorgio Mulè.
Contrasto alla pedopornografia online, accordo di collaborazione tra l'associazione Meter Onlus e la polizia polacca. L'accordo, che rende Meter partner ufficiale della polizia polacca nella lotta alla pedofilia e pedopornografia online, è stato firmato nell'ambasciata della Repubblica di Polonia in Vaticano da Don Di Noto e dal capo della polizia polacca, ispettore generale Gajewski, alla presenza dell'ambasciatore di Polonia Vaticano Janusz Andrea Kotaski. La firma dell'accordo, sottolinea Meter, è il punto di arrivo di una serie di colloqui e incontri favoriti da Kotaski fin dalla primavera di quest'anno. Da qui la polizia polacca potrà partire per le sue indagini. Si tratta di un accordo a tempo indeterminato che non prevede oneri alcuni per entrambi le parti. Approdata a Pozzallo la nave Nyan con a bordo 294 migranti messi in salvo in tre operazioni di soccorso. La nave, che batte bandiera irlandese e partecipa al dispositivo Frontex, a bordo non sarebbero stati segnalati casi di particolare gravità. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, ha revocato con proprio atto l'ordinanza 58.521 del 10 novembre che vietava l'uso dell'acqua se non previa ebollizione a seguito delle infiltrazioni nelle falde acquifere di acque superficiali dovute alle copiose piogge che hanno interessato il territorio comunale. Rimangono ferme le limitazioni in alcune zone della città, così come individuato nelle precedenti ordinanze dell'11 agosto 2017 e del 21 settembre 2017. In corso Sandro Pertini, porzione di via Resistenza Partigiana, dall'incrocio di corso Pertini al Palazzo Zasi, via Nil dei Otti, via Vanella 40, seconda traversa a destra di via Resistenza Partigiana e zone limitrofe. Su richiesta dei genitori degli alunni della scuola Leonardo da Vinci, presso San Giuseppe di Ispica, si è tenuto a Palazzo di Città un incontro con il sindaco Pierenzo Muraglie per la problematica relativa agli interventi di manutenzione urgente da realizzare nell'edificio scolastico. Problematiche manifestatesi in maniera prorompente dopo le ultime piogge. Presente all'incontro con il sindaco e il preside professor Giuseppe Fava, la delegazione dei genitori del plesso accompagnati dal presidente e da due rappresentanti del consiglio d'istituto. È stata rappresentata al sindaco la necessità di intervenire per fermare urgentemente le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto che creano disagio e soprattutto pericolo per la struttura. Il primo cittadino ispicese, con a fianco i tecnici comunali, ha dato notizie che i lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione completa del tetto sono già stati avviati e che saranno completati entro 3 settimane. Meteo permettendo che sarà svolta un'indagine diagnostica con sistema termografico per accertare il buon esito dei lavori, che saranno intensificati i controlli strutturali all'interno della scuola per prevenire eventuali distacchi di intonaco a seguito delle infiltrazioni subite negli anni, per garantire la massima sicurezza agli alunni e a tutto il personale che opera nel plesso. Inoltre ha rassicurato circa l'intervento di ripristino della pavimentazione della palestra nei prossimi giorni e a seguire l'applicazione di pannelli insonorizzanti alle pareti rimossi tempo fa perché non a norma. In questo modo la palestra tornerà ad essere fruibile in sicurezza per tutte le attività cui è adibita. A fine incontro, il sindaco ha garantito che tutto sarà completato entro dicembre. Ha dunque esternato di voler incontrare di nuovo i genitori tra circa un mese per comunicare l'esito positivo degli interventi ed il mantenimento degli impegni presi con i presenti e con la città. Rosolini, in merito alle notizie di stampa relative alla non corretta applicazione da parte variabile della TARI sulle pertinenze, errore di calcolo che vede coinvolte numerose città italiane, il sindaco Corrado Calvo, l'assessore al bilancio e finanza Giorgio Giallonco ed il responsabile dei servizi finanziari Carmelo Lorefice precisano che la tassa rifiuti è sempre stata applicata correttamente. La quota variabile della TARI è stata calcolata esclusivamente sull'abitazione principale. Le pertinenze, quali garage, cantine e depositi, sono state escluse. Pertanto gli avvisi inviati a tutti i contribuenti del nostro comune risultano regolari. Il sindaco esprime apprezzamento nei confronti del responsabile del settore tributi, dottor Carmelo Lorefice, e di tutto lo staff di lavoro che collabora per aver svolto con evidente meticolosità il lavoro di calcolo e applicazione delle tariffe relative al pagamento della TARI, in considerazione del fatto che in tutta Italia sono emerse anomalie nel calcolo e che coinvolgono una moltitudine di enti locali. Rosolini, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra sabato prossimo 25 novembre, promosso dalla locale sezione della FIDAPA, si svolgerà un incontro presso l'aula consigliare a partire dalle ore 18. La manifestazione è dedicata a Rosa Balistreri, la sua vita, le sue canzoni. È previsto l'intervento del vicequestore aggiunto e dirigente del commissariato di Pachino, Maria Antonietta Malandrino. A parlare di Rosa Balistreri nelle sue opere, la professoressa Ignazia Iemmano Portelli, mentre ad interpretare le sue canzoni il gruppo I Cantastorie, presenti per l'occasione l'amministrazione comunale. Ancora Rosolini, fervono i preparativi per allestire il tabellone delle manifestazioni natalizie. A tal proposito il sindaco Corrado Calvo e l'assessore alla cultura Giorgia Giallonco invitano tutte le associazioni, enti, gruppi, circoli, istituzioni scolastiche operanti nel territorio a presentare proposte progettuali per eventi e manifestazioni per le prossime festività natalizie in città. Le proposte, debitamente correlate da una descrizione sintetica dell'evento, la data di svolgimento e il referente del progetto dovranno essere indirizzate e trasmesse entro e non oltre il 4 dicembre all'ufficio di gabinetto del sindaco. Si ricorda che presso gli uffici del settore cultura in via Manzoni o presso il settore sviluppo economico di via Roma, piano terra del Palazzo Comunale, gli interessati potranno ricevere qualsiasi chiarimento o informazione. Predisposti per i giorni 24 e 25 novembre prossimi i lavori di diserbatura nell'area di protezione civile. A comunicarlo il responsabile di protezione civile, geometra Giuseppe Vindigni, che ha disposto la chiusura dell'area al fine di tutelare l'incolumità di quanti giornalmente frequentano per attività fisica. Appositi cartelli informativi alla cittadinanza sono stati già predisposti a cura degli uffici di competenza. Andiamo adesso alla cronaca. Operazione di lampo in Sicilia, spezzato l'asse noto Siracusa-Catania del traffico dello stupefacente, 4 misure cautelari per gli arresti domiciliari eseguite dai carabinieri, 2 arresti in flagranza e oltre 300 grammi di cocaina sequestrata. I militari della compagnia di Siracusa, coadiuvati dal nucleo cinofili della polizia penitenziaria di Siracusa, hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare a seguito di un'attività di indagine condotta dalla tenenza di Floridia, che ha consentito l'individuazione e bloccare un consistente spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Noto. Le ordinanze emesse dal GIP di Siracusa sono state richieste nell'ambito di un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica di Siracusa, in cui il sostituto procuratore Antonino Nicastro ha concordato appieno con quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Floridia. L'indagine è partita nel settembre del 2015 a seguito dell'arresto di Maurizio Pomillo il 4 settembre del 2015 a Noto per detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di hashish. Al fine di far luce sulla rete di complici e sulla fonte di approvvigionamento dello stupefacente, sono state avviate attività tecniche sulle utenze telefoniche dello stesso, che hanno evidenziato fin dall'immediatezza l'esistenza di una fitta rete di spacciatori, pur mantenendo dinamiche di vendita separate. Attuavano delle modalità di cooperazione ed aiuto reciproco per l'approvvigionamento e lo spaccio ai relativi clienti. Piazza dello Spaccio, il quartiere dei Camminanti di Noto, e nello specifico via Pitagora, dove abitava proprio uno dei soggetti colpiti da provvedimento, nonché il quartiere popolare di via Sonnino ed altri luoghi stabiliti nel momento del contatto, tutti a Noto. Al vertice dell'organizzazione Antonio Restucce, che metteva a disposizione i luoghi per la detenzione della sostanza, tenendone in conto in termini economici e anche di quantità. Lui dava le direttive sullo smercio dello stupefacente e sulla conseguente riscossione delle somme di denaro. Braccio destro era Corrado Boscarino, mentre Giuseppe Mirabella lo aiutava nella riscossione del denaro e nei viaggi a Catania per l'acquisto della sostanza. Boscarino inoltre è risultato il fornitore diretto di Pomillo, che si occupava invece dello spaccio al dettaglio. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni. Sempre nel corso dell'attività antidroga, i carabinieri della compagnia di Siracusa a Floridia hanno tratto in arresto in flagranza di reato Massimiliano Rossetto, di 44 anni, siracusano, disoccupato, e Giuseppe Calafiore, 49 anni, solarinese, disoccupato. Entrambi con precedenti di polizia specifici, i due sono stati portati nel carcere di Cavadonna. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luigi Di Noto, 28 anni avolese, in atto detenuto nella casa circondariale di Siracusa, al fine di adeguare il titolo custodiale originariamente emesso per il reato di tentato omicidio al reato per cui l'imputato ha riportato condanna, e cioè quello di omicidio commesso nei confronti del padre, commesso ad Avola il 15 marzo del 2016. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto, al termine di celere attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne residente a Rosolini per i reati di lesione personale aggravate e minacce. In particolare, alle 17 circa del 12 novembre scorso, un minore di 15 anni si trovava in compagnia di un coetaneo all'interno di una pizzeria sita in Rosolini, quando veniva avvicinato da un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, il quale, visibilmente ubriaco, senza giustificato motivo, iniziava a percuoterlo con calci e pugni, facendolo cadere per terra. Grazie all'aiuto dell'amico, il minore riusciva a sottrarsi alla violenza dell'uomo che nel frangente aveva imbracciato una spranca in ferro minacciando di colpirlo. Rientrato in casa, il giovane veniva accompagnato dal padre al pronto soccorso dell'ospedale di Noto, dove intervenivano gli agenti del commissariato che acquisivano le prime informazioni riguardante l'accaduto e la descrizione fisica dell'aggressore. Da un controllo su un noto social network, gli agenti riuscivano a risalire all'identità dell'uomo che veniva rintracciato e denunciato per i reati di lesioni personali aggravate e minacce. Controlli a tappeto anche nel Ragusano, 15 persone denunciate. Giovanna Cannizzaro in linea.
15 persone denunciate e 4 segnalate alla prefettura di Ragusa per detenzione per uso personale di droga, sequestrati 5 veicoli per violazioni al codice della strada, recuperato un motorino rubato. E il bilancio dei servizi di controllo dei carabinieri della Compagnia di Vittoria durante lo scorso fine settimana. In particolare a Vittoria, durante i controlli alla circolazione stradale, 2 persone sono state sorprese alla guida dei rispettivi veicoli con un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito dalla legge. Per un 27enne tunisino e per un 30enne vittoriese è scattata la denuncia ed il ritiro della patente. I militari inoltre hanno sottoposto a verifica oltre 30 soggetti destinatari di misure di prevenzione, ovvero a cui sono state concesse misure alternative alla detenzione carceraria per accertare che rispettino gli obblighi. Il bilancio ha consentito di deferire in stato di libertà con contestuale richiesta di aggravamento pena 4 persone. A Dacate invece i carabinieri hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, sorprendendo un marocchino di 35 anni alla guida della propria autovettura privo della patente, recidivo nel biennio. 2 rumeni di 21 anni sono stati in possesso di un ciclomotore risultato rubato, come da denuncia sporta lo scorso agosto presso la locale stazione. Il mezzo è già stato restituito all'avente diritto, un 55enne del luogo. A Comiso i carabinieri hanno denunciato 4 persone sottoposte alla sorveglianza speciale per violazione degli obblighi cui sono sottoposte. Altre 2 persone, un 30enne e un 20enne, sono state deferite per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In macchina ne avevano quasi 4 grammi. Nel corso del servizio, infine, sono stati segnalati per detenzione per uso personale 4 giovani assuntori.
Pozzallo, come già precedentemente annunciato, prenderà il via domani, venerdì 24 novembre, a Pozzallo, il servizio di refezione scolastica per i bambini delle scuole materne della città. Il servizio affidato alla ditta Panificio 3S di Pozzallo avrà durata fino al 31 marzo 2018, mentre nel frattempo si provvederà all'espletamento di una nuova gara per il rimanente anno scolastico e per il successivo. Tale soluzione si è adottata per consentire in tempi brevi l'avvio del servizio, nella considerazione che le 2 gare precedentemente espletate non hanno avuto esito positivo. Il servizio ha un costo unitario di 3,26 euro a pasto e comprende la fornitura di un primo, un secondo, pane, frutta di stagione e può essere esteso su richiesta anche al personale scolastico. Le scuole interessate dal servizio di refezione scolastica sono la scuola materna Siamo Amici, Piazzale Italia, scuola materna Arcobaleno in Viale Papa Giovanni 23, scuola materna Arcobaleno 2 Don Bosco, Viale Papa Giovanni XXIII, Scuola Materna San Francesco in Largo Vespri Siciliani, Scuola Materna Mondo Scuola in Via Isole Filippine, Scuola Materna Dognocchi alla Fiera, Via Ragusa e poi Scuola Materna Palamentano in Contrada Palamentano e Scuola Materna Centrate in Corso Vittorio Veneto. Concludiamo con una iniziativa di solidarietà, Clownoterapia per donare un sorriso. In linea c'è Giovanna Cannizzaro.
La medicina non è divertente, ma c'è molta medicina nel divertimento. Teniamoci per mano Onlus è un'associazione che nasce nel centro di Napoli nel 2010 e a distanza di poco tempo apre altre due sedi operative nelle città di Roma e Bologna. Il suo obiettivo è quello di supportare, mediante la terapia del sorriso, la degenza del paziente in ospedale o in strutture d'accoglienza come casa famiglia o casa di cure per anziani. Nel rispetto della struttura che ospita il paziente e del personale sanitario, i volontari quotidianamente colorano di allegria i reparti di pediatria, oncologia e molte altre corsie, portando con loro un eccezionale kit di pronto intervento. Un paio di occhiali giganti, un pasticcio sulla faccia, un enorme naso rosso, un tesserino di riconoscimento ed un divertente ed insolito camice colorato che aiuti i bambini a non avere più paura ed affrontare la propria battaglia con maggiore serenità. La clown terapia è una medicina potente per il bambino e per i suoi genitori. Per questo motivo il senso della missione non risiede solo nel gioco, nell'intrattenimento e nella magia, ma i clown sono formati per confortare e supportare psicologicamente il paziente e la sua famiglia. Supportare dunque questa associazione significa garantire ai bambini e alle loro famiglie un sostegno fatto di sorrisi, giochi, allegria, ma soprattutto ascolto, poiché tutti gli interventi sono totalmente a titolo gratuito. Chiunque comunque può sostenere l'associazione donando il 5 per 1000. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.teniamocipermanoonlus.net.
Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.